Un saluto a tutti da Massimo Ecla di Elisir Podcast. Benvenuti e bentornati con le nostre rubriche. Prima di tutto, ciao Cla.
Ciao ragazzi, benvenuti a tutti a questa nuova puntata. Anche oggi andiamo a parlare di un bel argomento, di una saga videoludica in realtà, che tu sei esperto, no, di questa saga.
Sì, espertissimo perché sono appassionato.
Io poco in realtà, perché non è che ci ho giocato tantissimo.
Comunque ne parleremo e vedremo anche un po' di locandine di questi bei giochi. Partiamo appunto, si chiama Assassin's Creed, penso che il nome sia famoso perché c'è anche un film che hanno fatto, che è un film passabile, ma passabile come film, non è niente di speciale, ed è tecnicamente, fra virgolette, anche mezzo canonico, ciao Tizio intanto,
Ciao.
praticamente potrebbe essere interessante, il film non era malaccio, ma non importa, praticamente. Allora, dovete capirvi tutto, per chi non ha mai sentito parlare di questa saga, cos'è Assassin's Creed? È una saga su contesto storico di epoche passate, molto molto carine, con setting anche moderno, con setting anche moderno, e quindi praticamente ci sono diverse cose interessanti. Esatto. E quindi in pratica, voglio dire, abbiamo ad esempio il primo setting che è quello arabeggiante delle crociate, un setting affascinante, non so se ti ispirerebbe con ambientazione.
Sì, no, no, beh, come ambientazione ci sta, assolutamente. Può starci, poi non so, dipende uno cosa, io credo che nei giochi bisogna vedere uno cosa cerca. Poi, a vedere.
Sì, infatti, ovviamente dipende dal tipo di gioco, però ad esempio voglio dire, dovete sapere, per tutto che, ma questo lo sanno ormai tutti, perché ormai è un aneddoto strafamoso, che praticamente la saga di Assassin's Creed doveva essere un gioco di Prince of Persia, sempre dell'Ubisoft, doveva essere o i due troni o un gioco fatto in quel periodo lì, dove su PlayStation 3 praticamente, l'idea era fare una specie di Prince of Persia. Un po' più orientato a meno dall'azione e più all'eliminazione dei nemici in maniera più, come dire, un po' più elaborata. Non parliamo neanche di tanto dello stealth, che secondo me Assassin's Creed non è una saga stealth, come dico, non è una di quelle saghe veramente stealth. Se veramente stealth è un Metal Gear che te ne stai nascosto e tutto. Assassin's Creed devi solo pianificare le mosse, pianifichi le mosse, colpisci il bersaglio e te ne vai. E se va male, affronti tutti. Cioè, non è così terribile come si vogliono far pensare Assassin's Creed, non è il focus dello stealth, però appunto è un gioco nato così, con un gameplay molto povero, perché il primo capitolo era molto povero come gameplay, e di volta in volta hanno aggiunto sempre più elementi, sempre più cose da fare, sempre più cose interessanti.
Ma io poi t'ho visto in realtà in difficoltà anche.
In che senso? Sì, beh, certo, io mi blocco, ma io mi blocco in tutte le cose, inevitabile, inevitabile.
No, no, perché io poi t'ho visto fortemente in difficoltà. Per quello io dicevo, ho detto, ok, sarà anche come hai detto tu che lo stealth qua là su e giù, però t'ho visto anche te fortemente in difficoltà, eh.
Ma aspetta, quali sono DLC? DLC li fanno perché la gente ha finito il gioco e cercano delle sfide ulteriori. È inevitabile che i DLC, tu dici, vabbè, sei arrivato alla fine del gioco che sai fare tutte le cose e dici, beh, ho sconfitto tutte e tutti, ho fatto tutto ciò che serviva e mo che faccio? Allora ti dà una sfida ulteriore, qualcosa da impegnarti perché tu sai che all'epoca non è che era normale pagare soldi per un DLC, cioè non era normale che tu andavi là a spendere quant'era? 10 euro, 10 euro per prenderti 2 ore in più di gioco. Se sei dura 2 ore, probabilmente anche meno, quindi DLC di Assassin's Creed 2. E quindi insomma era una cosa un po' innovativa ai tempi, fece anche scalpore, va che il Microsoft Store quando pubblicò a 800, me lo ricordo ancora adesso, 800 Microsoft Point, dovrebbe essere l'equivalente di, che ne so, sarà 5 euro, no, 10 euro, non mi ricordo più cos'è, comunque un prezzo del genere, e la gente scoppiò al putiferio perché queste cose non le mettete nella trama, perché non le inserite, e alla fine l'hanno poi inserite nella remastered, ovvero sulla versione PlayStation 4 e non sulla versione PlayStation 3, che invece va pagato per vedere due parti, ripeto, importantissime di trama, perché sono importanti, succedono delle cose importanti in quei DLC, te lo devi comprare su PlayStation 3 e quindi ti viene negata una bella parte di trama che invece poteva essere presente. Ma questo dal 2 in poi. Questo dal 2 in poi. L'1 è un gioco completamente completo e forse perfino ridondante perché ti fa fare molte più cose di quello che servirebbe, ma andiamo alle origini cercando di non essere troppo prolissi, perché un conto è la lore, un conto è raccontare i dettagli del tè che beve una persona, cioè per fare un esempio. Allora, praticamente il protagonista della trilogia originale Assassin's Creed, dall'1 al 3, è il buon Connor, un barista normale americano che viene stordito e legato in una stanza e costretto a entrare in questa struttura chiamata Animus, come la psicologia di Jung, l'animus e l'anima. Praticamente l'animus è il maschile, l'anima è la femminile, e praticamente lo infila in questa cosa che gli va a scavare i ricordi dei suoi, come dire, persone antenati che sono stati tutti assassini. Quindi in pratica, oh, che sorpresa, scopri proprio che tutti erano assassini, e quindi lui in pratica va a vedere le memorie, i ricordi, la vita di questo antenato che è Altair Ibn Lahad.
Ma è uno cioè lingua?
È un nome arabo, io non sono bravo con i nomi arabi.
Io avevo capito Aldair quando...
Aldair, beh, sì. Veniamo a vedere, il suo antenato era un ex della Roma, beh, ci si poteva stare, dai. Comunque, beh, è ambientato nell'epoca della terza crociata.
Cosa?
Praticamente... i tempi della terza crociata, quindi in pratica, insomma, se le prime due forse ancora credevano gli occidentali con la loro croce, pensare di andare là e pigliarsi Gerusalemme e tutto, va tutto bene, in realtà trovi un po' di opposizione, perché gli assassini sono esistiti veramente come Hashashin, perché facevano uso di A, di una certa sostanza con l'H. Gli utilizzatori di
Ash in privato, ma non si può dire neanche quella?
Non credo si possa dire neanche quello. No, non è quello shish che dice un certo politico italiano, dice shish, non è quello, non è utilizzatore di shish, però poteva essere, comunque alla fine
era quella che dicevo io comunque.
Sì, esatto, beh, ovvio, dai, il nome è quello, alla fine, anche se in arabo si capisce comunque, beh, comunque erano silenziosi, piace chiamarli ninja medio orientali, anche se non sono ninja medio orientali, è sbagliato chiamarli quella maniera, però allo stesso tempo ci sta come definizione, forse un po' ironica, e alla fine i conti, beh, erano silenziosi ed agivano in gruppo o anche individualmente, e quindi sì, è un contesto storico credibile. Ovviamente anche i nomi hanno avuto dei problemi, perché quando hanno cercato di inserire dei personaggi, visto che dovevano metterci personaggi sia cristiani, ebrei e islamici nella storia, poi i cristiani non hanno avuto grossi problemi, erano inseriti, abbiamo una persona del Monferrato, uno dei crociati del Monferrato, abbiamo diverse persone, abbiamo diversi crociati famosi, poi abbiamo anche alcuni storici personaggi ebrei. Islamici hanno dovuto cambiare i nomi e le storie perché è scoppiata una polemica prima che uscisse il gioco, perché era un periodo storico molto molto delicato, il 2007, cioè voglio dire, l'Occidente da quelle parti non faceva una bella figura, cioè andavano là a portare bombe democratiche, come si
anche loro,
e quindi posso capire veramente che
è una roba loro, capito,
che questi avessero paura fosse il solito lavaggio di menti. In realtà no, Assassin's Creed, come dicono tutti i giochi, è fatto da un team multiculturale, multietnico, quindi sì, assolutamente non va a fare propaganda da una parte o dall'altra. In realtà, quindi devo dire che veramente si mantiene neutrale, anche perché ci sono due fazioni e nascono dal primo gioco, cioè da una parte ci sono i templari, che poi lì sono crociati, ma poi insomma, come li conosci te, i famosi cavalieri templari, i cavalieri di Malta, come quelli che andavano belli crociati in guerra, spacchiamo tutto, li trovavi per strada, li eliminavi tranquillamente, fosse così facile. E poi ci sono gli assassini, ovvero una fazione completamente diversa, e scopri le loro ideologie. Nel primo ci sono tinte di grigio, nel primo gioco tante tinte di grigio, nel senso che non ci sono buoni e cattivi. I templari vogliono raggiungere la pace attraverso l'ordine, gli assassini attraverso il caos, poi non la chiamavano ancora democrazia, poi ha iniziato a usare il nome democrazia, ma francamente E infatti, non a caso, anche la frase che viene detta, molto famosa del gioco, quella, come dire, il motto di Assassin's Creed, che sarebbe praticamente, adesso non mi viene, mi sono dimenticato, comunque, vabbè, il motto di Assassin's Creed è comunque una frase presa da un libro storico che appunto parlava di questo, come dire, queste regole del caos, questa sorta di mistero dell'essere tutto, essere nessuno, essere nulla, tutto è lecito, nulla è reale, eccola quella frase, è venuta in mente. È molto bella, molto profonda, e per loro è il credo degli assassini. Invece, gli Templari hanno come frase che il padre della comprensione ci guidi, ovvero il famoso grande architetto, come dire, presente, no? Quello misterioso di tante, non mi piace chiamarle sette, diciamo, chiamiamole più logge di ricerca e studio esoterico, diciamola così.
Stefano.
Quindi, insomma, tutti in un certo modo cercano di usare poteri proibiti per arrivare alla verità. Ciao Stefano, grandissimo. E quindi è andata in quella maniera lì. Sarebbe molto, molto, molto interessante. E appunto, cioè, voglio dire che quindi c'è una battaglia di queste ideologie. Tu sei Altair, lo vedi alla prima missione che va praticamente a combattere nel tempio, credo che sia il tempio di Gerusalemme, credo che sia quello famoso il tempio di Gerusalemme, va a combattere e fa una brutta figura, viola tutti i credi, dovrebbe essere condannato a morte, ma lo risparmiano, e gradualmente perde il suo grado e gradualmente deve farsi valere e svolge delle missioni, ovvero di assassini, ripeto, piattaforme, social media, stiamo parlando di un gioco dove sei un assassino, eliminare ecco. La gente, sto dicendo eliminare.
Dobbiamo sempre dirlo.
No, dobbiamo specificare
cosa, perché
ma è ovvio, però dobbiamo dirlo, perché non si sa mai, qui si parla di gente che ammazza. No, lo facciamo nel contesto di un gioco della trama, è folle pensare che non sia quella la trama. E quindi alla fine c'è questo mentore di Altair che gli dice: "Guarda, ti do dei bersagli, vai là e ammazzali." Sì, e però devi prendere informazioni, e lì parte la fase delle subquest necessarie per andare avanti, cioè tipo vai a aiutare i civili o elimini coloro che sanno, o spi, la famosa cosa che ormai c'è in tutti i giochi Ubisoft, del seguire il bersaglio e ascoltare le conversazioni, è un must degli Assassin's Creed, quello ormai c'è sempre, cioè tu vai nascosto e ascolti la conversazione, non ti fai vedere, stai sempre un po' indietro, che è una cosa che hanno aggiunto anche nei GTA, quindi ormai è diventata una cosa che anche se tu giochi GTA 4, mezzo gioco, tutto stai dietro con la macchina, ascolta la conversazione, tutto così GTA 4, sempre tutto, ma io voglio entrare in azione, dopo, o anche no, o ascolti e basta. E quindi insomma, bene, ho sentito Max Kla, ma certo che ci hai sentito la linea dell'Easier Podcast,
certo. Ci senti...
ovviamente, l'Easier Podcast che oggi appunto sta raccontando questa bella saga, e col primo capitolo che appunto le guerre crociate, e come ho già detto non ci sono buoni e cattivi, perché è vero che i templari che affronterai ti staranno antipatici, ma ogni volta che tu ne elimini qualcuno ci sarà, si portavano democrazia, al modo loro pensavano di farlo, nell'ordine, con l'ordine totale, ma pensavano, e il fatto che quando muoiono ti raccontano, cioè come se si fermasse il tempo, tu vieni a sapere le loro intenzioni, e scopri cosa volevano fare, e sai che loro hanno sbagliato, ma ognuno di loro aveva delle intenzioni abbastanza corrette, cioè ognuno di
abbastanza
loro
abbastanza corrette, cosa vuol dire?
E vuol dire che nella loro distorsione credevano di fare del bene, magari hanno perso la retta via, ma credevano di fare del bene, loro pensavano veramente che quello che avrebbero fatto sarebbe stato utile per il mondo, quindi ci hanno creduto. E non voglio fare lo spoiler di come andrà a finire, ma vedrai che comunque, anche perché poi tu lo devi ancora giocare e lo giocherai. Quindi tutto quello che hai fatto, tutto quello che veramente ti fai, ti fa a pensare, ho fatto bene a farlo, è stato veramente utile eseguire ordini così, che poi è un concetto tipico dei giochi, il soldato che esegue ordini e poi si chiede, ma sto facendo la cosa giusta?
Beh, prima lo fa e poi va.
Prima lo fa. E poi si chiede, ma l'ho fatto bene? Certo. E lì nasce il vero Altair come futuro mentore, come persona leggendaria, barbuto, sai, anziano, che vedrai nei giochi seguenti, ovvero l'Altair eroe, che nel primo gioco è una persona che cerca di ripristinare la sua via, il suo onore perduto, che è una tematica, fra l'altro, molto occidentale, questa dell'onore perduto, però, e quindi deve affrontare questi, cerca di aiutare le città che sono Acri, Gerusalemme, Masyaf, che sono le tre città del gioco, e poi vai avanti e scopri sempre di più su tante altre cose, tanti segreti, veramente tanti segreti, e dovrai confrontarti con persone che non ti aspetteresti. C'è dietro ovviamente il fascino della mitologia, dell'esoterismo, tipo la mela dell'Eden, la famosa mela dell'Eden, tutto gira attorno alla mela dell'Eden, ma scopri che non è una sola, ce ne sono altre, e lì nasceranno altri giochi con altre mele dell'Eden. Cioè, magari anche tutto, metti che tu vuoi nascondere la tua mela dell'Eden così che nessun altro possa trovarla, ce ne sono altre nel mondo. Pensa e dove potrebbe averla messa una mela dell'Eden? In Italia, perché no?
Ma è proprio giusta come cosa.
Sì, sì, esatto. Quindi praticamente passeremo al secondo gioco, e vi ripeto, non abbiamo spoilerato praticamente nulla del primo, non abbiamo neanche detto come va a finire. Sarebbe il secondo gioco che continua la storia del buon Connor, poveraccio, sto qua a cavi di laboratorio. Arriva lì, arriva l'assistente del dottore, dice: cucù, sono un'assassina, sono venuto a salvarti. Come? Mi hai appena scavato nella testa, ma io faccio doppio gioco, tranquillo, puoi fidarti di me. Allora la seguiamo, fuggiamo in giro e ce ne andiamo liberamente per scoprire che anche lei, che ti ha appena liberato, ti farà fare le stesse cose che ti faceva il dottore dei Templari, per vedere appunto la location della prossima mela. Dice: no, c'è un'altra mela, ma stavolta in Italia. Oddio, in Italia. E quindi cosa mi tocca fare? Andare a Firenze. Firenze e Venezia. Dici: mannaggia. E quindi nasce Assassin's Creed 2, che è per molti fan l'apice della serie a livello creativo, di idee, di bellezza, di tante cose, anche di bellezza cittadina, vedere veramente la Firenze riprodotta fedelmente, la Venezia con le gondole, il clima, il carnevale di Venezia, è bello, è tanto bello. E questo, per me rimane un giocone, ma veramente uno di quei giochi che vanno giocati nella vita, assolutamente, almeno una volta. Cioè, è bello, tu Clara l'hai visto da me, quindi sai che...
Io poi avevo giocato al primo. Io avevo giocato il primo, sì. Quindi prima poi mi ero fermato.
Non è, che... è molto ripetitivo. Ma con consigli giusti ce la puoi fare. Guarda, con consigli giusti, secondo me ce la puoi fare.
Io l'ho recuperato, quindi poi mi vedrai all'opera. Io l'ho recuperato per PS3 e mancheranno i DLC, però il gioco di base c'è. Quindi poi mi vedrete all'opera con quel gioco.
Sì, intanto ci fanno notare che negli orari abbiamo scritto mercoledì e venerdì dalle 20.30 alle 21.30, abbiamo gli orari che ho scritto.
Ma quando?
Tutte le volte mercoledì e venerdì, siamo mercoledì e venerdì, c'è scritto negli orari
noi?
Su Twitch. Sì, noi, abbiamo gli orari che ho scritto mercoledì e venerdì, non si sa come mai, ma abbiamo praticamente sta scritta qua. Vabbè, sì, in realtà siamo ovviamente a lunedì, come sapete ci potete vedere
il cranio. Una volta. Ciao, sì, perché ma lo modifico subito, non è che
ci... Sì, perché una settimana abbiamo fatto
mercoledì. Sì, perché una volta facevamo forse mercoledì, sai? No, che all'inizio facevamo mercoledì.
Ah, poi siamo andati su Rocket League, quindi
grazie.
Esatto,
ho già modificato.
Senti un secondo, Cla, voglio raccontare appunto cosa ne pensi dell'Italia rappresentata in un videogioco.
A me l'Italia mi piace sempre quando dovrebbe essere rappresentata in un certo modo, ecco, quello sì. Il gioco, sinceramente, poi avevo visto anche un cortometraggio che era di Assassin's Creed.
Sì, sì, ho connesso il gioco. Carino.
Molto carino, molto carino.
Molto bello.
Lì mi piace assai, me lo rivedo spesso. Sì, poi ha delle componenti abbastanza fedeli storiche, perché se non mi ricordo male ci sono i Borgia, che comunque sono parte della storia italiana.
C'è anche la serie TV, due serie TV sui Borgia.
Io avrei voluto vederci, che ne so, un Savonarola che ardeva, no, che ardeva
c'è. Direttamente. C'è, arde. e arde, cioè arde nel senso che arde altro e arde se stesso, in quel senso lì. Quindi insomma alla fine c'è veramente un Savonarola, ma il DLC è un DLC, ed è un DLC di trama importantissimo.
C'è anche Torquemada, no?
I tre, t'attacchi e non lo giochi. Però ti ringrazio per
Torquemada, perché... giusto?
No, Torquemada no, Firenze è veramente... Ma comunque qual è la storia? Siamo in pieno Rinascimento, bellissima Firenze e tutto, ci sono i complotti, e tu vedi la nascita di Ezio Auditore, secondo eroe, un fighissimo eroe, Ezio Auditore veramente una figura leggendaria, io lo adoro, è il mio assassino preferito della serie, cavolo, sembra quasi parlare il mio assassino preferito, no? Sembra quasi una cosa da dire, ma in realtà è una cosa bella, perché stiamo parlando di videogioco, nel contesto del videogioco, è il mio assassino preferito, e quindi lui vedi dalla nascita, la sua, praticamente la sua infanzia, lui che si diverte a cercare di conquistare ragazze, giustamente, cosa doveva fare, passava da una all'altra, si divertiva, lo inseguivano per menarlo, perché gli portava via le figlie a questi genitori che volevano darli a qualcun altro, e allora praticamente è un'infanzia felice, spensierata, ma suo padre è un assassino, e suo padre sta complottando per proteggere delle persone, ovviamente qualcuno lo tradirà e ovviamente tutta la famiglia di Ezio all'inizio verrà, non è arsa stavolta, ammazzata in un'altra maniera che non posso dire, comunque per dire che ci sono dei certi cappi appesi in una piazza davanti a tutti, e quindi Ezio dovrà fuggire, far sparire il suo nome e reinventarsi come assassino, e scoprire come può vendicarsi. Se il primo è una storia di recuperare l'onore perduto, il 2 100% è la revenge plot, cioè la storia di vendetta, come tanti film che avrai visto sicuramente che hanno sta trama.
Sì, no? Sì. La voglia.
Sì. Assolutamente. Sì. Esatto. Intanto praticamente appunto il 2 ha questa trama bella di vendetta, dove lui a un certo punto dovrà capire fino a che punto dovrà spingersi, veramente dovrà ammazzare tutti per avere la pace, o non gli darà pace eliminare questi bersagli. Il problema è che nel 2 ci sono i buoni e i cattivi, okay? I templari del 2 sono proprio, come si dice dalle mie parti qui, in piena pianura padana, om e merd, si dice così, no? In pianura padana.
No.
E quindi sono poi veramente odiosi, tutti terribili, non hanno nella minima intenzione, 21, non lo so, sì, più o meno staccheremo verso le 9:30, credo verso le 9:30.
Ma chi è che chiede sta cosa? Sempre?
Tizio. Praticamente penso che staccheremo quello lì, non ne ho più pari idea. Comunque tu parti con una dei partiti, mica siamo sui tipi della notte. E dicevo che appunto, praticamente stavo dicendo che succede questa cosa, dove appunto c'è questa battaglia per la vendetta, insomma, deve recuperare per ciò che è successo alla sua famiglia, e diventerà sempre più bravo, sempre più abile, ma al suo tempo si scoprirà come un vero leader che tiene unite varie federazioni di persone, tipo gli onestissimi ladri di Venezia, che sono veramente bravi, noi salutiamo i ladri di Venezia.
Anche loro bisogna salutare, oh, ma qua salutiamo loro. Stai salutando troppa gente in queste.
Allora, salutiamo per tutto le signorine che vendevano il corpo, chiamo cortigiane di Firenze. Salutiamo i ladri di Venezia e i mercenari di Venezia, che ovviamente sono sempre buoni da soldare quando c'è qualche disgraziato.
Vogliamo salutare, già che siamo in vena, vogliamo salutare anche un certo ospedale di un certo paese,
sì, che non sia quello di Assassin's Creed 1, perché era diretto da persone che in realtà facevano esperimenti,
non penso, però vogliamo salutarlo lo stesso,
no, perché l'ospedale di Assassin's Creed 1 in realtà scoprivi che c'era dietro dei militari, cioè era un falso ospedale ma quello era dietro roba militare per processare,
quello è brutto.
Ma vogliamo, diciamo, invece quello che salutiamo noi sono dei santi, quindi ragazzi,
sì esatto, che sono quelli sempre che ci seguono sempre, ogni storia sono i primi, no? E poi bisogna anche dirlo che noi abitiamo sempre a Vercelli, noi due.
È vero, abitiamo a Genova, è vero. È assolutamente vero sta cosa, non siamo mica a Vercelli qua. Siamo da Firenze, siamo anche noi.
Esatto, sì. Firenze. Siamo a Firenze come un certo ex sindaco di Firenze.
Beh, ci sta. Sicuramente lui era uno dei buoni della storia, sicuramente.
Sì.
Uno dei buoni. Comunque sia, amore della storia, beh, sto gioco è bello perché c'hai il concetto, ehi, ma Firenze avevano inventato le banche, ah, sono i banchieri, quindi in pratica investi, no, banca, sono banchieri, no, cioè,
ah, i Medici le banche.
Anche se poi c'è stato lo scandalo di un discendente dei De Medici quando ha fatto la serie TV sui De Medici, che si è lamentato, ma non è vero che eravamo usurai noi, mica era vera sta cosa. No, assolutamente, noi eravamo assolutamente onesti, la mia famiglia era tutte persone oneste, diceva. Quindi, beh, io ci credo, infatti Lorenzo De Medici è un santo in sto gioco, è veramente una santa persona, quindi noi salutiamo i discendenti, e anzi li potremmo rispetto.
Anche loro bisogna salutare.
Certo, mica
ma diamo... è una live di... cioè di saluto, è una live commemorativa.
Beh, noi non diamo degli usurai ai Medici, noi diciamo che anzi no, no, no. È un personaggio fighissimo, assolutamente, quindi assolutamente, non abbiamo questa intenzione di fare storia alternativa come le serie TV, cattive le serie TV, assolutamente, cattivissime.
Da salutare anche loro, che ovviamente anche esatto. Quelli che hanno fatto cose alternative da salutare, sì. Giusto?
No, qualche altra cosa alternativa no, ma se i De Medici volessero finanziare il nostro podcast,
vabbè,
bel investimento. Ma
io l'accetterei pure da Saddam, io, non è che anche da Gheddafi. Non è che...
quelli non ci sono più, guarda, quelli c'era una volta, facevano le loro cose, poi democraticamente li hanno fatti da parte. Sì. O li hanno fatti da a pe, insomma, non posso dirlo.
Ma un giorno faremo una puntata sulla democrazia dell'America? No.
Vabbè, sarà una puntata dove diremo, scusate, fra 5 secondi ci bagno per aver detto quello che pensiamo veramente su questa democrazia. Quindi, esatto. Insomma, non è proprio il massimo.
Posteremo su Twitter.
Bello, assolutamente, tipo ormai stai diventando il deserto del Sahara. Da quando è arrivata una certa persona con idee estremamente
salutiamo anche loro
del perché... tipo, ma io facciamo scegliere alla gente, che non lo so, veramente sembra di fare una cosa di Barabba, far scegliere
vuoi per caso salutare anche il proprietario di Twitter? No.
Chi? Salutare?
Il proprietario di Twitter lo vuoi salutare?
Ah beh, certo, anche lui, anche il signor Musk, noi lo ringraziamo, perché anche se ovviamente è un po' concorrente a Twitter, perché è una questione che è il rivale numero uno di Amazon, e quindi, però noi vogliamo dire che sia da Amazon che da Musk noi accetteremo volentieri qualunque investimento su questa piattaforma, su questo canale, per crescere e poter parlare anche, magari, si guida in diretta una Tesla, no? Si guida in diretta una Tesla, e poi fa vedere in maniera istruttiva come hanno fatto a Roma, di attaccare una Tesla alla corrente elettrica domestica, quindi sicuramente
bella idea.
Idee intelligenti che non causano un blackout di un quartiere, assolutamente.
Potrei attaccarla a una centrale nucleare.
E quindi, insomma, praticamente, no, infatti, sono idee intelligenti, insomma, da evitare. Beh, comunque, tornando al gioco, è bello, se che 2 è un bel percorso, ha un gran finale, ed è blasfemo quanto serve, perché immaginati, prima dell'epoca, immaginati, che ne so, fine anni 90, un gioco dove devi affrontare, posso fare uno spoiler leggero?
No, per me.
Il Papa cattolico, vai là.
Ah, perché gli altri papi erano musulmani?
No, il papa, beh, ci sono altri tipi di papa, ci sono ovviamente i patriarchi, che noi salutiamo anche loro.
Anche loro da salutare.
Noi li aspettiamo tutti, di qualunque anche posto loro. Che siano.
Vabbè. Assolutamente. Vabbè, qua è una live, è una live di saluto.
Vogliamo salutare tutte le persone, quindi per far capire non è che vogliamo essere di parte, in realtà.
No.
Siamo anche noi un team multiculturale, multietnico che
ma opera chi? Su
visire. Io e te.
Ma per carità, ma no, assolutamente no.
Vabbè, ma Claudio ogni tanto inizia a raccontare, ma io sai che ho parentela veneta, io ho parentela sarda, io ho parentela campana.
Sarda, sì.
Intanto mi tira fuori delle parentele, io inizio a dire, ma io sono un po' tedesco, forse sono anche un po' thailandese.
No, io non sono tedesco.
Salta fuori tutto da me, quindi non si capisce più nulla. Beh, guardando la storia, Assassin's Creed 2 vedrà appunto questo confronto con questa brava persona che è stato Rodrigo Borgia, un santo.
Ah, proprio bravissimo.
E nella storia ti dice che appunto ha avuto diversi figli e anche figli da una figlia, quindi insomma...
Ah, i figli veramente. Da una figlia. Però,
figli dalla figlia, è Lucrezia. E quindi insomma... Viene fatto proprio intendere che è proprio un santuomo, ma ovviamente era portato dalla religione, quindi assolutamente... insomma, lo odierai, Clark, quando giocherai a Assassin's Creed 2 odierai questa persona, perché veramente è insopportabile, insopportabile. Comunque sia, dicevo che siamo nel Rinascimento italiano, ed è piaciuto così tanto sto gioco che c'è stato un seguito di nuovo con Ezio Auditore in Italia, che è Assassin's Creed Brotherhood. Stavolta si fa come i tifosi veri e vanno a tifare Roma, cioè vai veramente a tifare Roma, cioè vai là e sei a Roma. E sei a Roma, vai a vederti Roma, ti visiti Roma e poi scegli la tua squadra. No, non è vero, non c'è il calcio. Però veramente c'è Roma. Assassin's Creed Brotherhood è tutto ambientato a Roma, come tutto completamente 100% ambientato a Roma. Ed è talmente immensa che fa paura pensare quanto sia grande.
Fa paura. Okay.
Immensa, ma... incredibile, veramente. Qui poteva esserci, stava Aldair qua, però in realtà è Ezio. E inizia molto bene, tu sei andato a picchiarti col Papa e te ne vai pensando, ma sì, è finita, basta. Mi sono annoiato questa vendetta, boh, basta così. E peccato che i Templari non dimenticano e vengono a darti fuoco alla casa in stile John Wick, non so se era l'uno o due.
Ah, stile un certo paese dell'America.
Ma è la stessa cosa in effetti di John Wick 2, che poi veramente andavano a Roma perché questo qua dava la fuoco alla casa di John Wick. E c'è l'editore, è John Wick, ovvero decide di eliminarli tutti. Ha detto, basta, se questi qui vengono a bruciarmi la casa, io vado da loro, gli faccio un mazzo così. Non dice stesse parole, ovviamente lo dirà in maniera più elegante, poetica possibile, sì. Ma va veramente a Roma ad ammazzare tutti. Decide, adesso li elimino.
Ma che bella idea.
E quindi va e si scopre incredibile. Non ci crederai mai che Roma è governata da politici corrotti.
Ma come mai? Ma perché adesso invece
ora no, perché erano tutti funzionari dei Borgia, capisci? Perché i Borgia erano tenenti potere, specialmente il principe Cesare Borgia, che diceva, c'ho potere io, allora tu devi sconfiggere, c'è l'assalto alle torri, che sarebbe l'assalto dei distretti, che è una cosa che ormai è diventata un must in quasi tutti i giochi, anche Ubisoft, di liberare il distretto e consegnarlo al popolo, una cosa del genere. E allora vai là, vai nelle torri dei Borgia, e ci fai macello, praticamente elimini tutto, dai fuoco alla bandiera, queste cose qua, e allora liberi i distretti dal potere dei Borgia, puoi investire, perché ovviamente, incredibilmente, non ci crederai mai, ma è un gioco dove questi auditori di Firenze, che erano borghesi, sono anche ottimi investitori, cioè investono il denaro per poi avere un ritorno, capisci, nei negozi. È una cosa bella, e il negozio poi ti dà dei soldi, paga in maniera molto onesta e democratica, ti paga una certa quota, possiamo chiamarlo pizzo, e quindi il gioco ti fa vedere come appunto il capitalismo rinascimentale è gettato da doti assolutamente democratiche, come...
Sì.
Pizzo, che non chiamiamoli usurai, perché qualcuno si offende. Insomma, moral della storia va avanti così, e quindi ti fai gran soldi investendo sui negozi, e quindi ovviamente che ti fanno anche gli sconti, non è che ti trattano pure bene.
Ma che
e
bello! Quindi, è proprio l'economia,
Esatto. E alla fine la cosa bella è che tu vai avanti con la questione di Borgia, scopri che non era soltanto odioso il padre Rodrigo, ma anche suo figlio Cesare non scherza. E la figlia Lucrezia non scherza neanche lei,
Una famiglia proprio interessante. Sì.
Ricordiamoci che c'è una parte che tipo la trascini per i capelli, la porto in giro, la trascini veramente in giro. E ho detto, oh mio Dio, mi dissocio da quello che sto facendo, però cioè, è andata così, nel senso che alla fine c'è un momento che te la pigli, te la porti in giro e te la
possiamo scimarla questa roba qua.
Sì, in realtà stranamente è molto soft, anche se lei poi prometteva a Ezio che se voleva. Dice, no, te no. Come? Dice no, te no, con te no, dice con te no.
Con te no. Ma perché
si è girata al mondo quella, aveva il marito, ma aveva anche il fidanzato e ovviamente un po' è presente, no, la regina e suo fratello in Game of Thrones.
Sì, ma guardava dallo spioncino anche, no?
No, interagivano.
Quindi la Lucrezia
faceva cop col fratello.
Ragazzi, ognuno, per carità.
E quindi, però in realtà aveva il marito, però il marito ormai tanto aveva due cose che spuntavano sulla testa. Ovviamente parliamo del videogioco, in realtà magari era una santa donna.
Sì.
Assolutamente non se ne parla male di lei a livello storico.
No. non ne parla mai nessuno male, no, no.
Sì, che poi ricordiamoci, i Borgia sono spagnoli, neanche erano italiani, però comandavano l'Italia,
quindi bisogna attaccare.
E poi qualcuno viene a dire che però è bello il dominio di stranieri sull'Italia, ha fatto bene. Sì, sì, certo, certo. Fantastico, guarda. Cioè, dico, ma sai, assolutamente, viva gli spagnoli a comandare l'Italia, assolutamente.
Chi conosco io effettivamente vuole che tornino i signori Borboni.
Sì. Ma quelli francesi o quelli spagnoli?
Dipende. No, lui è per tutti e due, quindi questa persona qua è per tutti e due.
Ok, quindi va bene i Borges, se ancora torno.
Sì, basta che siano Borboni, tutto va bene.
Sì. Sì, quindi la cosa bella è che appunto vai a Roma, fai casino e fra l'altro hai degli amici fighissimi che sono Machiavelli, che è ovviamente uno dei mentori degli assassini, e hai Leonardo da Vinci che ti fa le invenzioni, ti rende potentissimo, fa anche le macchine volanti, lo sapevamo tutti che da Vinci si metteva a far volare la gente, no? Normalissimo.
Ma poi infatti da quei progetti di da Vinci ci hanno fatto tipo i deltaplani, hanno iniziato a fare quelli dai progetti di lui e forse anche qualche cosa spaziale.
Mancava solo il motore, da Vinci il suo genio non poteva arrivare al concetto di combustione perché non c'è ancora la rivoluzione industriale. Però,
e mi sembra, che anche mi sembra che anche dei progetti spaziali hanno preso come base quello di Da Vinci, quindi è stato molto importante questa sua creazione, perché poi ha dato vita a tutte varie cose scientifiche.
Ciao Stefano, grazie a compagnia comunque. Dicevo che appunto sì, assolutamente, ma infatti poi è ovvio che Da Vinci è usato come plot per potenziare il personaggio, lo incontri, diventi potenti. E poi appunto Brotherhood ha questa cosa delle gare sul carretto, cioè gare, non sono gare, devi andare in giro col carro, ci sono i nemici che ti fanno l'assalto, c'è la difesa, c'è il forte difensivo. Ed è bello, ed è tanta roba. Veramente ha un cambiamento di gameplay estremamente positivo rispetto all'originale. E poi hai la confraternita, sei mentore con Ezio, puoi reclutare gente e fargli assassini e loro ti aiuteranno mentre gli mandi in missione in giro per il mondo o per l'Europa a evolversi e evolvere la loro abilità e diventeranno sempre più forti e ti aiuteranno sempre di più. Quindi insomma è una bella cosa, tu quando sei in difficoltà chiami gli assassini e ci pensano loro, o si fanno ammazzare e devi ripartire da zero, perché può capitare a volte, tu dici ma tanto questo è un mentore, non è che rischia qualcosa, no, muore. Quindi insomma molto pericoloso, però in ogni caso è bello e nonostante tutto è veramente fatto bene. E poi abbiamo la storia del presente, sempre con Desmond, e abbiamo il mito, perché ormai si sta andando avanti con questa storia dell'antica civiltà, perché sì, nel 2 ci sono Adamo ed Eva in filmati segreti molto nascosti, e poi scopri che c'erano anche gli dèi, e c'erano gli dèi greci, c'era Minerva, c'era Giunone, c'erano altri dèi, quindi insomma scopri che c'erano queste civiltà molto civilizzata che è andata estinta per un disastro che si ripeterà nel 2012, il famoso 2012 dei Maya, ma non è questione di Assassin's Creed Brotherhood trattare questo. E allora andiamo verso la fine di questo gioco, dove appunto il Colosseo, altri posti bellissimi, il Pantheon e perfino la città di Viana in Spagna, per affrontare i cattivoni della storia. Andremo poi al finale di questa parte con Desmond che scopre una verità ed è spiritato ed elimina una persona alleata, non faccio spoiler, elimina una persona alleata e il prossimo gioco, e poi sviene, e il prossimo gioco sarà tutto con un grande coma di Desmond che è praticamente fra la vita e la morte per tutto il resto del gioco. E siamo nella sua mente e nonostante tutto usano lo stesso questo poveraccio, manco mezzo vivo mezzo morto, lo rendono connesso alla macchina e andiamo a Assassin's Creed Revelations, bellissimo gioco del 2011, molto molto sottovalutato come gioco, una trama pazzesca, che appunto non ha solo un protagonista che è Ezio, ma c'è ancora Ezio per l'ultima volta, ma c'è anche il ritorno di Aldair, che è Clavo Oliver, che è un grande fan di Aldair.
Io semmai ero fan di Aldair, semmai.
Lo so. E quindi in pratica abbiamo entrambi, abbiamo le missioni di recuperare con Aldair e le missioni con Ezio. Ezio è il protagonista principale, ma poi c'è Aldair. E quindi vedremo, stavolta siamo a Costantinopoli / Bizanzio / Istanbul, tu come la chiami? come vorresti chiamarla? Tanto la stessa città.
Ma io Costantinopoli mi piace assai.
Mm-hmm. Eh sì, insomma, guarda, Bizanzio, era periodo. E quindi siamo
stato tifoso dell'impero bizantino. Quindi.
Sì. E siamo nel mezzo della guerra civile ottomana, perché non ci crederai che anche in Turchia succedeva questa cosa, che dei
parenti non l'avrei mai detto.
Si giocavano fra di loro il posto di regnante, e quindi veramente questa cosa sconvolgente che non si era mai vista, di parenti che cercano di farsi le scarpe per avere il potere, allora ovviamente ti troverai nel mezzo di questa storia a difendere qualcuno, e quindi in pratica dirai, ma questo qui mi sta più simpatico, allora aiuterai questa persona ad avere potere, e devi recuperare delle chiavi. Queste chiavi portano a segreti e dobbiamo scoprire dove sta sta famosa mela. Attenzione, che là c'è un colpo di scena incredibile, perché dirai, dove l'avranno messa sta mela? Perché tu scopri, beh, ok, una mela stava in Italia, vabbè, quella è, siamo occupati, una mela se ne stava in Arabia, no, in realtà per il Medio Oriente, dove c'era Masyaf, queste cose qua, però Altair l'ha nascosta a Istanbul. E quindi dice, oh che cavolo, quindi devo andare in Turchia. Allora vai in Turchia per scoprire la verità di dove finirà questa mela.
Dove finirà?
Alla fine, lo sapremo alla fine, la chiave esattamente quella. E praticamente queste chiavi ti portano... Vedi proprio la vita di Altair, che si diventa sempre più anziano, e ha questo compito di vita di assicurarsi che la mela dell'Eden che aveva in suo possesso vada protetta, che lui se la terrà con sé finché un suo discendente degno non la possa trovare. Discendente degno è ovviamente Ezio. E l'emozione di questo gioco è quella di Ezio che cercherà di connettersi alla storia di Altair. Cioè che anche Ezio ha le visioni della vita di Altair, quella è la cosa bella. Quindi in pratica non è solo Desmond, ma anche Ezio riesce a connettersi ad Altair. E quindi insomma c'è questa cosa un po' filosofica della famiglia che continua, capisci?
È molto molto bello. Non è male come...
No, come tematica è fatta benissimo. Solo che appunto abbiamo appunto questa evoluzione con Costantinopoli come città principale, ma abbiamo anche Cappadocia e una piccola parte a Masyaf. Abbiamo posti come la Torre di Galata, l'Agia Sofia, il Topkapi Palace, se lo so pronunciare il nome, ho chiamato anche Seraglio, probabilmente lo chiami più facile dire Seraglio, ma lo chiamano Topkapi Palace in turco. E quindi insomma vai a esplorare queste zone. Anche qui c'è difesa, qui ci sono i fortini e c'è addirittura la modalità difendi il territorio dove arrivano tutti questi templari di fila e tu li pam 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 li butti fuori tutti con i tuoi arcibughi e queste cose varie, perché si sa ovviamente Costantinopoli regge sempre a ogni assalto, no, non ci sono dubbi, assolutamente,
proprio verso il 1400 sicuro va.
E infatti è ambientato dopo, questo è ambientato nel 1511-1512, in due anni che succedono tante belle cose, e alla fine veramente arriveremo verso la fine del gioco, lo scopo è di arrivare, c'è una scena che vabbè sarà spoiler ma la devo dire perché è importantissima, altrimenti non potremo andare al 3, di Ezio che trova il corpo dell'anzianissimo Altair che è morto su questa sedia con la mela in mano, e recupera lui la mela dell'Eden, cioè è come viene tramandata praticamente, una scena bellissima di tu che vedi Altair che è morto sereno, aveva avuto 120 anni più o meno Altair quando è morto, insomma è morto veramente da matusa, appena ha mollato la mela è crepato, senza pace, e allora dovrai difendere questa mela e vedrai dove ti porterà, perché questa mela ti rivelerà, e tutte le chiavi che hai fatto ti riveleranno qual è la destinazione e qual è il fulcro del mondo, cosa può pensare un team multietnico e multiculturale di ogni associazione in assoluto, cosa può pensare, qual è il posto migliore e principale del mondo?
Qual è?
Prova a dirne uno.
Pieno.
No, Genova, no, non è abbastanza democratico. Più democrazia, Clark.
Allora è un paese con la R, dove c'è un signor P, mi sembra.
No, lo dico io, l'America è principalmente New York, quindi insomma...
proprio un posto democratico.
Esatto, quindi pensi, ovviamente hanno pensato, certo, l'America, non era ancora stata scoperta, era appena stata scoperta più o meno, comunque l'America. E quindi in pratica tutto giace attorno, l'intero destino del mondo giace attorno a ciò che succederà in America nel 2012. E passiamo finalmente ad Assassin's Creed 3. Non abbiamo più Altair, non abbiamo più Ezio, entrambe la storia di Altair si conclude in Revelation, la storia di Ezio si conclude in un film incluso nella collection, uno di quei film animati incluso nella collection di Ezio Auditore, quella Ezio Collection per PlayStation 4, che fa vedere appunto l'ultima parte della vita di Ezio, la sua tranquilla fine della vita serena, e appunto passeremo appunto alla Assassin's Creed 3, che invece non sembra neanche un Assassin's Creed, perché ti cambia completamente il gameplay, cioè non hai più quei luoghi stretti, tu c'hai l'open world, puoi andare in giro, ed è un gioco che secondo me sembra anche molto ispirato da Red Dead Redemption, penso che Red Dead Redemption sia uscito prima, perché tu hai la caccia, vai in giro, cacci gli animali, prendi le zone, è molto molto espanso, anche perché hai le intere zone di riserva, e quindi hai la zona di Boston, la zona di New York, e non ci crederai, ancora una volta c'è dietro la storia di Templari contro Assassini, no? Non lo avresti mai detto, no?
Mai,
non avrei Creed, detto. Cioè, Templari contro Assassini.
Mai detto.
Però stavolta abbiamo un Desmond recidivo, che miracolo, l'intero gioco di Revenge gira attorno alla storia, che beh, Desmond non può morire, Desmond non deve morire, perché sarà protagonista ancora del 3, ma ti fanno credere che potrebbe crepare, fanno credere per tutto Revelation che potrebbe morire, in realtà no, è ancora il protagonista del 3, e lo vedrai, non so perché hanno avuto questa idea, perché sembra bella da dirti, magari reagisci bene, immaginati missioni di assassinio nel presente, dirai bello,
hai capito, sono
implementate malissimo, non hai la mappa, non hai l'UD, non hai l'interfaccia grafica, te la devi cavare da solo, non capisci cosa stai facendo, non lo capisci, non lo sai. Non sai come sei messo, non sai proprio come sei messo, cosa stai facendo. Quindi, insomma, a volte mi perdevo così, perché dicevo, sì, adesso dove vado? Non c'è nessuna interfaccia, perché non c'è interfaccia, perché non sei dentro l'Animus, nella vita reale. E allora devi capirci qualcosa. E poi, però, è bello per tante cose, tipo dei richiami alla zona del primo gioco, dove c'era la sede Abstergo, dove era stato rinchiuso Desmond. Ci vai là per avere il confronto col dottore che tanto hai atteso. E poi comunque hai questa rivelazione, tutte queste cose, e scopri che praticamente la profezia dei Maya del 2012 e quella che c'era anche in X-Files è vera. Quindi, oh, ciao W2, benvenuto, siamo alla grande, stiamo parlando della saga di Assassin's Creed. Benvenuto sul canale. E in pratica, appunto, si scoprono queste cose, dobbiamo impedire la fine del mondo. Che penso come plot l'avrei visto in miliardi di film, no?
Sì, vabbè. Ma poi c'era anche il film di questo, quindi...
No, del 3.
No, in generale di Assassin's Creed c'è stato anche il film. Poi,
sì, non il so film come si fa parte. È considerato canonico, è considerato tecnicamente canonico, perché è connesso in un periodo di una rivoluzione in Spagna, quindi comunque qualcosa connesso, però non è così importante. E quindi è molto molto curiosa la cosa di come si va avanti con questa storia. E diciamo che appunto questo tu parti da un periodo dove vedrai che gli inglesi si comportano male, sono molto cattivi, e i coloni americani sono invece i buoni, che invece vogliono creare... praticamente questo, vogliono creare questa indipendenza. È ovvio che tu sei nel periodo della guerra di indipendenza americana, e ovviamente vedrai i valori appunto della democrazia dell'America, di padri fondatori, ma è abbastanza onesto il gioco, è abbastanza onesto. Non conosco questa persona che viene scritta nella chat, non conosco chi sia. E praticamente viene scoperto praticamente che questa persona, cioè che praticamente se si scopre che appunto l'indipendenza americana non è quel paradiso che non è, praticamente non è quel paradiso che si sperava, non è quel paradiso che si sperava, e quindi insomma si va avanti con questa scoperta appunto che non ci sono buoni e cattivi, la solita cosa se si scritto, torniamo di nuovo al però magari anche i britannici hanno le loro ragioni. Penso che puoi essere d'accordo su questo, che la storia americana insegna che i britannici erano cattivi, e invece il gioco ti fa vedere comunque i punti di vista di chi invece era fedele alla regina, cioè che dicevano ma sono fedele alla corona, e chi invece era fedele all'idea di uno stato indipendente, coloniale, di cui comunque perfettamente rispettabile come opinione, infatti oggi non a caso è mainstream, è che appunto l'America è una nazione a tutti gli effetti. Ai tempi non lo era ancora, no? E quindi c'è questa ribellione, conoscerai personaggi come Benjamin Franklin, George Washington, che non è non è un santo, George Washington non è un santo, non è malvagio, non è neanche un santo, perché era ossessionato, vedrai anche nei documenti reali che ci sono, che era ossessionato dal prendersi i terreni dei nativi americani. Il gioco parte con questo britannico che si chiama Haytham Kenway, che è appunto figlio di un assassino che è il protagonista del gioco seguente, ed è importantissimo, e dopo due sequenze arriverai al vero protagonista, che è un nativo americano, che è un nativo americano ed è il figlio di Haytham e di una nativa. E quindi sei Raton Aketon, nome facilissimo che ricorderai sicuramente a memoria.
Sicuro, sicuro.
Oppure Connor per gli amici, chiamarlo Connor è forse più facile, che non è il vero nome, ma è il nome che gli viene dato dal suo mentore, che questo qui ha una visione mistica, perché ha assunto una sostanza ovviamente, e ha questa visione che vede questo simbolo degli assassini e dice: ho visto questo simbolo, allora boh, allora vai a cercarlo, va a cercare per il mondo questo simbolo, lo trova e viene addestrato, praticamente diventa un assassino, e scopre che c'è dietro un complotto templare e gli viene dato il compito di sventarlo. Ma c'è un problema incredibile, che il grande capo del complotto templare è anche la persona che l'ha generato, è suo padre, e dice: oh mio Dio, io non... E lui dice sempre: io non sarò mai in grado di eliminarlo, perché lui non vuole eliminare suo padre, non si conoscono neanche, però non lo vuole fare. Allora capirai, intanto, visto che appunto hai giocato due capitoli con lui, col padre, e sai che è una brava persona, sai che è una persona comunque che è veramente idealista e non vuole spargimenti di sangue, non vuole nulla di brutto, questo qui stava cercando di sventare la rivoluzione perché sapeva che molte persone sarebbero morte. Lui non voleva che si creasse questa cosa disastrosa, lui voleva fermare Washington e gli altri appunto per evitare che succedesse un massacro, capisci? Che invece è successo, ma è inevitabile che è successo.
No, sì, quello sì.
Si sono affrontati, e quindi insomma vedrai, parteciperai a tutte le battaglie, alcune delle battaglie più importanti della storia di dipendenza, fisicamente col protagonista, o mandando i tuoi assassini in missione, o mandando le navi, anche gli assassini, a fare le battaglie di liberazione nelle altre città, che sono battaglie realmente avvenute, che non le vivi, ma le mandi e ti guadagni i soldi della riuscita di queste missioni. È molto bello. Assassin's Creed 3 ha un bel gameplay, è open world, anche le battaglie navali, ma anche sono meno importanti rispetto al gioco seguente, ed è il gioco che va a concludere la trilogia originale di Assassin's Creed, perché la storia di Desmond arriverà al termine, al 100% termina la sua storia, e cambierà completamente la struttura del gioco nei capitoli che poi esamineremo la prossima volta, che è la seconda fase, perché Assassin's Creed è divisa in tre fasi: fase 1, la trilogia originale, che poi sono 5 giochi, fase 2 abbiamo appunto la parte open world un po' sperimentale che dopo un po' ha stufato e non vendeva più, e poi abbiamo la parte 3 che ha avuto un successone, appunto quella più di successo in assoluto, quella con Origins, Odyssey e Valhalla, che invece è amato alla follia, è amato veramente follia, come, cioè, in realtà tranne dai fan originali, che invece molti cioè, dicono: ma questi non esistono neanche, cioè talmente odiano,
perché è un GDR.
Ha fatto male perché GDR sono degli ottimi GDR, se si scrive, dico: ma dobbiamo cambiargli il nome. No, va bene, perché comunque tu vai oltre la storia semplice del Templare versus Assassini, c'è dietro comunque una filosofia dietro, ci sono sempre delle fazioni, vedi che comunque è una cosa storica. Se tu parti dall'idea che c'era già la prima civiltà e già queste cose sono successe 20.000 passa anni prima della storia dei giochi, è ovvio che vai a pensare che magari anche queste cose hanno senso anche per periodi storici, come lo sono appunto il periodo tolemaico dell'Egitto, la guerra peloponnese di Odissei, o l'invasione vichinga dell'Inghilterra, che sono periodi che secondo me sono importanti. Faccio vedere un attimino una tabella per farvi capire appunto come questa saga tratta i periodi storici. Io consiglio l'uscita, può sembrare strano, molti dicono: ma giocare in ordine cronologico, no, è un casino. O si parte subito da Origins e poi, se vi piace la saga, recuperate quelli precedenti, o meglio giocarli in periodi veramente storici e vedere l'evoluzione, perché comunque anche ogni di queste tre fasi, la fase 1 quella con Desmond protagonista, la fase 2 quella con un personaggio anonimo, veramente per la prossima volta, ma è proprio un personaggio che non vedrai mai in volto, è tutto in prima persona. E la parte 3 invece con Layla San è tanta roba. Layla San è un bel personaggio. Layla, comunque alla fine è tentativo di fare un personaggio alla Desmond e ci sono riusciti, secondo me, ci sono riusciti benissimo. E quindi insomma vedete che ogni periodo storico ha la sua ambientazione e ogni gioco ha il suo senso e il suo scopo. Nella seconda fase vedremo l'era d'oro della pirateria, e ovviamente è bellissimo. L'altro gioco ambientato nella guerra francese indiana, franco-indiana, poi abbiamo che quella prima della rivoluzione americana, poi abbiamo la rivoluzione francese, abbiamo la seconda rivoluzione industriale e anche la prima guerra mondiale in parte. È una cosa strana, molto molto strana, ma a quanto pare vuole trattare pure come si viveva da assassini nella prima guerra mondiale. È molto strano comunque come cosa. E quindi insomma questo sarebbe praticamente il fulcro di questa saga all'inizio. E non voglio fare spoiler su come si concluderà Assassin's Creed 3, ma posso dire che comunque è un gioco che veramente ti chiude le carte in tavola e ti mette il punto alla fine della storia, ti lascia delle sospensioni, ma ti dà un finale vero al 100% alla saga di Desmond, che comunque ha avuto il coraggio di voler veramente chiudere invece di voler dire ma teniamolo aperto e vedremo al prossimo gioco. Hanno deciso di farlo perché dopo tutti questi giochi hanno detto boh, abbiamo concluso il ciclo narrativo di Desmond, possiamo concludere la storia. Penso che sia bello quando vanno avanti così e non la tirano troppo per le lunghe, no?
Direi di sì, direi di sì.
La saga ha potuto andare avanti lo stesso grazie alle idee originali, alla storia del... Beh, l'Abstergo hanno scoperto come far le vedere memorie non solo dei propri antenati, ma di un qualsiasi persona. Quindi tu là puoi andare te stesso, vai là in una di queste strutture, questi Animus, e ti connetti non un tuo antenato, ma che ne so, puoi vedere, che ne so, vuoi vederti il Marchese de Sade, perché magari sei un fan di quel
bella idea, bella idea.
E allora vedere, vivere le sue belle esperienze che viveva lui, no?
Sì.
Insomma, è appunto
bella idea, proprio, sì.
Sperimentare queste cose, magari qualcuno che è bruciato in qualche rogo, magari tu vuoi vedere Torquemada, magari puoi vivere sulla tua pelle l'esperienza di Torquemada,
no,
e sentire...
No, solo vedere, no, solo vedere, grazie.
Ah, vuoi vedere, ok. A parte che ti vedo più da uno che magari vorrà vedere per l'epoca della clava, di quando si andava a cacciare
no,
i dinosauri.
No, non è un periodo a mia
vita. Urlare Wilma, vero?
Usami no, non è un periodo mi interessa.
Ah, non vuoi dire Wilma dammi la clava, quindi, ok.
No.
Ok, no. Beh, mi fido. Quindi, insomma, questo è Assassin's Creed, per dire, abbiamo visto appunto la prima fase... E ovviamente è una bella saga, vi invitiamo ovviamente a rimanere sintonizzati quando tratteremo la prossima, ma questo venerdì, vuoi dirlo te, là, cosa abbiamo questo venerdì?
Su due no, visite? No, guarda, dillo tu, vai, come...
Abbiamo un'intervista al cantante alchimista, è la seconda intervista che facciamo, stavolta tratteremo del suo nuovo singolo che esce proprio questo venerdì, quindi avremo l'esclusiva di essere i primi a trattare del suo singolo e siamo onorati, e anche di poter parlare di come nasce un testo musicale, e appunto ci farà degli esempi lui stesso di come ha creato dei testi, di come ha creato delle musiche e quindi che processo di realizzazione c'è, sia che siete aspiranti musicisti o che siete appassionati di musica. È molto molto interessante scoprire come si arriva alla realizzazione di un brano musicale, che non è una cosa facile come sembra, non è che fai una strimpellata di chitarra in cui il giro di quattro accordi ed è fatta, no, lo sapremo bene grazie alle sue esperienze.
Direi di sì. Beh, bene. Ora tanto facciamo un ride, dai, tanto per...
Va bene, facciamo un ride, vi salutiamo, ci vediamo venerdì alle 20:30.
Attimo, lo preparo.
Ciao a tutti, buon proseguimento di serata da Massimo e Cla di Elisir Podcast, siamo sempre pronti per la divulgazione culturale. Ciao Coin, ciao a tutti.